Settimana scorsa abbiamo visto insieme col Vangelo le tradizioni, il tradizionalismo, o meglio, e il distacco da essi. E quindi, pensando alle applicazioni pratiche, abbiamo pensato proprio di cambiare l'ordine del culto, il sacro ordine del culto, per far vedere che non è poi così sacro. È una nostra tradizione buona, utile, pratica, l'abbiamo strutturata in questo modo perché ha un senso. Però si può cambiare. E forse prima di continuare con la predica di stamattina possiamo già imparare qualcosa. Se questo cambiamento, questo stravolgimento degli orari, della forma, ci ha lasciato un pochettino a disagio, forse dobbiamo un attimo riflettere su come stiamo vivendo il culto e come stiamo vivendo la nostra religiosità, il nostro rapporto con Dio. Quindi già questo è l'applicazione della settimana scorsa. Adesso vi farò vedere alcune immagini e senza dirlo dovete sceglierne una che a vostro parere rispecchia maggiormente chi è Cristo per voi. Il titolo di stamattina avete scelto? L'avete ben focalizzata nella vostra testa? Ok, tenetevela lì immagazzinata nella memoria. Il titolo di stamattina è Stai seguendo il Cristo giusto? L'idea che abbiamo di Cristo ci condiziona nella vita, ci condiziona nelle nostre relazioni e può fare la differenza per la nostra vita di oggi e per la vita eterna. E quindi dobbiamo imparare a conoscere meglio Cristo, proprio per essere sicuri di chi stiamo seguendo. La narrativa del Vangelo che stiamo leggendo, del Vangelo di Matteo, ci guida sempre di più ad avere un discepolato maturo, corretto, radicato e consapevole, e quindi con un distacco sempre più netto dalle nostre forme religiose, dal tradizionalismo che spesso ci portiamo dietro. E il passo che vedremo oggi si trova nel capitolo 16. Quindi Matteo capitolo 16, ed è la conclusione di una sezione dove c'è un feroce distacco tra Gesù e le tradizioni, il tradizionalismo, una lotta costante tra Gesù e i farisei, quello che loro affermavano, e precede invece una sezione, di intimità con i discepoli, dove l'argomento principale è proprio il servizio e l'umiltà. Quindi siamo in questo momento di passaggio e la narrativa ci sta guidando a ragionare su questo aspetto del discepolato. E vedremo tre momenti del dialogo tra Gesù e i discepoli e scopriremo insieme come questo dialogo può avere uno spunto di riflessione proprio per noi, per le nostre vite, per la nostra vita da discepoli. Quindi il primo momento, sempre Matteo capitolo 16, versetto, scusa, sì, versetto 13. Il primo momento l'ho intitolato Le rivelazioni. Leggiamo dal 13 al 20. Quando Gesù giunse dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: Chi è il figlio dell'uomo secondo la gente? Essi risposero: Alcuni dicono che Giovanni è il Battista, altri che è il profeta Elia, altri ancora che è Geremia o uno degli antichi profeti. E Gesù riprese: E voi che dite? Chi sono io? E Simon Pietro rispose, Tu sei il Messia, il Cristo, il figlio del Dio vivente. Allora Gesù gli disse, Beato te, Simone, figlio di Giona, perché non hai scoperto questa verità con forze umane, ma essa ti è stata rivelata dal Padre mio che è in cielo. Per questo io ti dico che tu sei Pietro e su di te, come su una pietra, io costruirò la mia comunità. Nemmeno le potenze della morte potrà distruggerla. Io ti darò le chiavi del regno di Dio. Tutto ciò che sulla terra proibirai sarà proibito anche in cielo. Tutto ciò che sulla terra permetterai sarà permesso anche in cielo. E poi Gesù ordinò ai suoi discepoli di non dire a nessuno che egli era il Messia. Gesù fa due domande. La prima domanda è generale, retorica. Gesù sa già cosa pensa di lui la gente che lo circonda, ma questa domanda serve proprio per arrivare alla seconda domanda, quella più personale, più intima, ai discepoli. Voi chi dite che io sono? E anche noi siamo circondati da tante idee su Gesù, da abbiamo visto qualche immagine, un Gesù storico, il Gesù mitologico, quello della fede, quello con il viso angelico, il Gesù bambino. E, in mezzo a tutte queste immagini di Cristo, cosa dicono i suoi discepoli? Cosa diciamo noi che è Cristo? Ed ecco la prima rivelazione. Tu sei il Cristo, il Messia, il figlio del Dio vivente. Le parole Messia e Cristo hanno lo stesso significato, una in ebraico, una in greco, e nell'Antico Testamento si versava dell'olio sulla testa delle persone che erano indicate da Dio come messaggeri particolari o che erano indicate da Dio come delle persone con un ruolo speciale da compiere. Quindi da qui anche il significato. Messia Cristo vuol dire unto, proprio per il discorso dell'olio, e quindi i re erano indicati in questo modo, il sommo sacerdote, i profeti, quindi attraverso l'olio si indicava una persona che parlava o che portava qualcosa incaricata da parte di Dio. E Pietro sta dichiarando che Gesù non è solo un buon insegnante, una persona importante, sta dicendo che è la persona scelta da Dio per compiere la salvezza del popolo di Israele. Sta dicendo che è quello che deve arrivare e regnare con gloria, che incarna le caratteristiche di Dio e che è Dio stesso. Gesù dice che Pietro si deve ritenere felice per questa rivelazione. Non l'ha potuta capire da solo, è stata rivelata dall'alto. Ed è qualcosa di meraviglioso che solo Dio può mettere nel cuore di Pietro. E arriviamo alla seconda rivelazione. Su questa pietra, non so se avete notato, qualcuno sicuramente avrà notato la versione che ho letto io, un po' diversa da quella che c'è sulle Bibbie che usiamo tradizionalmente. Ci sono state tante grandi discussioni su questo aspetto, ma grammaticalmente nell'originale possono essere interpretati in due modi. Questa pietra può essere riferita sia all'affermazione che Pietro fa, cioè tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, sia può essere riferita a Pietro stesso, quindi Pietro come una persona importante, una guida, la guida per il proseguio della Chiesa, per i primi apostoli. Questa affermazione non ha nulla a che fare con la pretesa della successione papale, cioè sono due argomenti staccati. Quindi possiamo vedere che entrambe le possibilità hanno una verità reale e concreta per noi. La prima verità è che su questa pietra vuol dire che su Cristo Gesù è stata fondata e sussiste la Chiesa ed è per questo ed è tutto basato su di lui. La seconda verità è che Pietro ha svolto un ruolo chiave all'inizio della Chiesa, nella Chiesa nascente, e lo vediamo quando Gesù dopo la risurrezione ancora dice Pietro pasci le mie pecore, e lo vediamo negli Atti, come Gesù diventa comunque, ha un ruolo strategico all'inizio della Chiesa. Quindi fondendo le due possibilità possiamo avere una verità semplice, che la Chiesa è fondata e sostenuta da Cristo stesso e nella sua grazia si usa di uomini radicati in lui per portarla avanti e per farla crescere. Pietro è solo forse il primo o uno dei primi a sviluppare questo rapporto, questo compito. Poi c'è l'aspetto legare e sciogliere. È riferito all'autorità di Pietro e discepoli. L'autorità dei discepoli della Chiesa non è autoreferenziale, non è io ho autorità perché sono io, ma è legata all'autorità di Dio, alla sua parola, alla rivelazione, quindi c'è un legame, una dipendenza da quella che è la volontà di Dio. E purtroppo anche in questo ambito gli uomini hanno usato molto male l'autorità, usando la parola di Dio, come vedevamo anche settimana scorsa, per forzare, costringere, per fare del male alla Chiesa al posto che usarla bene. Quindi la seconda rivelazione di questo brano è che la Chiesa è fondata su Cristo ed è la Chiesa è l'insieme di tutte quelle persone che dichiarano, che confessano e lo seguono come discepoli. E questa è un'aggiunta che faccio io in questo momento e l'ho fatto apposta perché spesso nella storia della Chiesa abbiamo slegato credere e seguire. Però da quello che stiamo vedendo nel Vangelo di Matteo, ormai da 16 capitoli, non sono slegate. Gesù invita al discepolato. Quindi dobbiamo valutare bene se tanti anni ci hanno detto credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Ah bene, sono a posto. Forse è una verità parziale, è una presentazione del Vangelo parziale, perché Gesù sta proponendo qualcos'altro. Quindi se ho capito veramente chi è Cristo, non credo solo, ma lo seguo. E quindi immaginate i discepoli che dopo queste rivelazioni di Gesù si trovano a dire mamma mia, veramente allora è il Cristo, abbiamo una prospettiva futura meravigliosa, c'è la Chiesa che sarà fondata, abbiamo autorità, potere, tutto quanto, e Gesù gli dice però adesso non ditelo a nessuno. Ma come? Una cosa così bella, si dice una cosa così bella, me la tengo per me. Perché Gesù vieta ai discepoli di parlare ad altri, di rivelare che lui è il Messia, il Cristo? Proprio perché Gesù vede più lungo dei discepoli e sa che i suoi discepoli non hanno ancora ben capito realmente che cosa vuol dire Cristo, chi è veramente Cristo. Loro hanno un'idea di gloria, di potere, di conquista, ma c'è qualcos'altro. E arriviamo al secondo momento del dialogo tra Gesù e i discepoli, e l'ho intitolato Il Cristo di rinuncia e gloria, ed è al versetto 21. Da quel momento Gesù cominciò a spiegare ai discepoli ciò che gli doveva capitare. Diceva, io devo andare a Gerusalemme, è necessario, gli anziani del popolo, i capi dei sacerdoti, i maestri della legge mi faranno soffrire molto, poi sarò ucciso, ma al terzo giorno risusciterò. Allora Pietro, preso da parte Gesù, e si mise a rimproverarlo, Dio non voglia, Signore, no, questo non ti accadrà mai. Gesù si voltò verso Pietro e gli disse, va via Satana, tu sei un ostacolo per me, perché tu ragioni come gli uomini, ma non pensi come Dio. Gesù non può permettersi di fondare la sua Chiesa su un messaggio di gloria e potenza e basta. Non è così che l'ha progettata. E, purtroppo ancora oggi diversi ambiti del cristianesimo, diverse denominazioni presentano solo un aspetto del cristianesimo, di gloria, di bellezza, felicità. Venite perché noi siamo figli del Re e con noi conquisteremo tutti e salveremo e guariremo e faremo mille cose grandissime e nessuno ci potrà resistere. Ed è vera questa predicazione, però è anche parziale e quindi anche falsa. Non porta ad avere discepoli consapevoli, discepoli maturi. Dà solo una visione parziale di quello che è il messaggio di Cristo. Quindi Gesù in questo momento lavora con i discepoli per correggere la loro visione di chi è Cristo, di chi è il Messia. I discepoli sono convinti che Gesù viene da parte di Dio, l'hanno dichiarato, è stato rivelato, ma hanno ancora una visione parziale. Hanno una loro idea di Messia, di potere e gloria, un condottiero militare che arriverà, conquisterà, libererà dai romani e costruirà una nuova realtà per il popolo di Israele di pace, benessere, e tutti quanti saranno ad inchinarsi davanti al grande re che di Israele, e i discepoli dicono noi siamo i 12 cavalieri della tavola rotonda. Lo scopo di Gesù in questo passaggio è proprio di correggere la visione dei discepoli su di lui. Vuole avere dei discepoli consapevoli e maturi nel loro discepolato. Vuole che possano vivere con il giusto atteggiamento il loro rapporto con Dio, il loro rapporto con la società, il loro rapporto all'interno della Chiesa che Gesù andrà a fondare. E questo passaggio ci riguarda molto da vicino. Molti di noi hanno conosciuto Gesù, il Messia, il Cristo, molti di noi l'hanno confessato, l'hanno dichiarato pubblicamente attraverso il battesimo, regolarmente la domenica partecipiamo insieme prendendo i simboli, il pane, il vino, proprio per ricordare questa nostra scelta. Però è anche vero purtroppo che molti di noi non hanno compreso bene qual è la natura di Cristo. Pensiamo all'immagine che abbiamo scelto prima. Esprime completamente chi è veramente Cristo. O forse abbiamo associato Cristo a un'immagine parziale, uno degli aspetti di Cristo. Gesù spiega chiaramente la sofferenza che avrebbe subito di lì a poco, ma parla anche chiaramente della sua risurrezione. Forse anche noi spesso sorvoliamo, come ha fatto Pietro, su questo aspetto della risurrezione e non ne compriamo comprendiamo la portata, la grandezza. Gesù, nel correggere l'idea del Messia, non toglie la parte della gloria futura, ma completa aggiungendo la parte della rinuncia e della sofferenza. Nel cammino di Gesù Cristo, il Figlio del Dio vivente, ci sarà rinuncia e sofferenza, ma sarà anche coronata da una vittoria sulla morte, da una vittoria sul peccato, da vita eterna per Lui, per i Suoi discepoli. C'è spazio anche per la gloria. Però questo concetto qui a Pietro non piace tanto. Oltre a non afferrare il concetto di resurrezione, perché noi adesso ormai ne abbiamo sentito parlare così tanto, però uno che ti dice io vado a morire e poi risorgerò, tu dici va a morire, la risurrezione ci sta, lascia un po' così. Per Pietro è una cosa incomprensibile, è qualcosa che non entra nella sua idea di chi doveva essere realmente il Messia. Il suo rimprovero è categorico, chiama Dio a testimone di questo, dice Dio non voglia, è veramente scosso da questo concetto che va in contrasto con quello che lui credeva fino a quel momento. Ma per Gesù questo rimprovero che gli fa Pietro è tutto il contrario della volontà di Dio. Pietro in questo momento si sta comportando come Satana nel deserto. Gli sta proponendo gloria, potere, di rinunciare alla sofferenza e alla rinuncia. Vuole spingere Gesù a fare una strada che non è quella che Dio ha scelto per lui, che il Padre ha scelto per lui, che lui stesso ha scelto per lui. Gli crea un ostacolo, prova a farlo cadere. Questo è il significato di scandalo e di Satana. Gesù è molto chiaro. Questa idea del Messia è sbagliata. Questa idea che cerca gloria è alimentata dall'autonomia da Dio, dall'egoismo. E il messaggio per tutti i lettori del Vangelo, quindi per noi anche oggi, è che un'idea parziale di Cristo, che non comprende rinuncia e sofferenza, è un'idea umana che ci porta realmente lontani da Dio. E come dicevamo prima, la visione che abbiamo di Cristo influenza la nostra vita e il nostro cammino di discepolato, condiziona le mie scelte. E quindi sto seguendo il Cristo giusto. Attenzione a quello che rispondiamo con le parole, perché le nostre vite mostrano le nostre scelte, mostrano se stiamo dicendo la verità, se stiamo dicendo che sì, sì, stiamo seguendo il Cristo giusto, ma poi nella pratica, la pratica ci rivela quello che stiamo credendo veramente di Cristo. Ed è proprio quello che leggiamo nel terzo momento del dialogo tra Gesù e i discepoli. Nel primo dialogo, nella prima parte, abbiamo visto le rivelazioni di Gesù che è il Cristo e della prospettiva della Chiesa. Nel secondo momento abbiamo visto appunto che dobbiamo avere la giusta visione, la giusta immagine di Cristo che comprende la gloria e la rinuncia. Il terzo momento l'ho intitolato il discepolato di rinuncia e gloria. E andiamo al versetto 24. Poi Gesù disse ai suoi discepoli, se qualcuno vuol venire dietro a me, smetta di pensare a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Chi pensa soltanto a salvare la propria vita, la perderà. Chi invece è pronto a sacrificare la propria vita per me, la ritroverà. Se un uomo riesce a guadagnare anche il mondo intero, ma perde la vita, che vantaggio ne avrà? Oppure c'è qualcosa che un uomo potrà dare per riavere in cambio la propria vita? Il Figlio dell'uomo ritornerà glorioso come Dio suo Padre, insieme coi suoi angeli. Allora egli darà a ciascuno la ricompensa in base a quel che ciascuno avrà fatto. Io vi assicuro che alcuni tra di voi che sono qui presenti non moriranno prima di aver visto venire il Figlio dell'uomo e il suo regno. Circa 2 anni fa stavo facendo uno studio biblico con dei ragazzi tra i 13 e i 18 anni. Avevo un foglio A2, sapete, quelli grandi così, e un pennarello in mano, e ho chiesto a loro di descrivermi come immaginavano il cammino del cristiano. E la loro immagine, io disegnavo e loro parlavano, era una montagna e un cammino in mezzo a un bosco tetro, al buio, con mille animali feroci che li attaccano, e poi in cima, là in fondo, sulla montagna, alla fine della vita, un castello dorato. Questa era la loro immagine della vita cristiana. E non mi stupisco che negli ultimi 30 anni decine, decine di ragazzi siano scappati dalla Chiesa e abbiano scelto di non vivere in un modo profondo il loro rapporto con Dio. Attenzione all'idea che diamo di discepolato. Ci sono presentazioni del cammino cristiano che sono solo di pace e benessere, noi queste no, assolutamente, però a volte cadiamo dall'altro lato. E per quanti anni ci hanno offerto un'immagine del cammino cristiano solo di sofferenza, di sacrificio, di durezza, di botte da orbi a destra e a sinistra? Entrambe queste immagini del cammino cristiano sono parziali e ci allontanano dalla grandezza del reale messaggio di Gesù Cristo. E il cammino di discepolato di Cristo è un cammino di rinuncia e di gloria. E ci sono tutti e due gli aspetti e lavorano in un equilibrio divino, proprio da vivere sia sulla terra che nell'eternità. Quindi vediamo nel brano che ci sono due condizioni necessarie per seguire Cristo e chiaramente anche per noi c'è una condizionale. Vuoi veramente seguire Gesù? Ancora una volta vediamo che la struttura del Vangelo ci porta al discepolato. Gesù non invita a credere, invita a seguire. Gesù non vuole credenti, vuole discepoli. Questo è il messaggio di tutto il Vangelo e se vi ha stufato sentirlo, siamo solo al capitolo 16, ce ne sono altri 12, quindi ne avete ancora un po'. Se qualcuno vuole venire dietro a me, quello che sta per dire Gesù sono le condizioni per chi lo vuole seguire. La prima condizione è rinuncia a se stesso, smetta di pensare a se stesso. È l'egoismo umano, è la voglia di vedere prima di tutto i miei bisogni soddisfatti, le mie esigenze, i miei bisogni emotivi, le mie relazioni. Anche gli aspetti materiali. E giusto, bisogna prendersi cura di se stessi, bisogna curare le relazioni, la famiglia, i figli e tutto quanto. Si deve anche desiderare amore, perché anche questo è un bisogno dell'uomo, ma deve essere tutto subordinato al discipolato per Cristo. La seconda condizione e prenda la sua croce. È una croce personale, individuale. La croce è la nostra vita, con tutte le sfide che ci portiamo dietro, rappresenta il nostro passato, la nostra educazione, la cultura nella quale viviamo, le scelte sbagliate, le conseguenze delle scelte sbagliate, sono la nostra relazione con i nostri familiari, con i vicini, con la società che ci circonda. Tutto questo è il peso che dobbiamo portare. È la nostra vita. Però, dopo queste due condizioni, si può seguire Cristo. Seguire Cristo vuol dire percorrere gli stessi suoi passi. Gesù ha mostrato un cammino di rinuncia e ha mostrato anche la gloria che si riceve in questo cammino. E anche i suoi discepoli, anche noi come suoi discepoli, dobbiamo affrontare lo stesso percorso, ma è un percorso personalizzato. Non è uguale per tutti, non possiamo fare lo standard e qui rischiamo di tornare indietro di qualche capitolo col tradizionalismo. Comunque lascio i punti in sospeso. Chi segue Cristo deve sapere che nella sua vita dovrà cambiare atteggiamento, pensare e comportarsi in un modo diverso, non mettendo più al primo posto le mie esigenze, ma cercando e pensando di vedere le cose come le vede Dio. Si faranno delle scelte di rinuncia, però ma saranno anche scelte che porteranno benessere e gloria. E Gesù amplia ancora il discorso e presenta il contrasto tra il discepolo e il non discepolo. Il non discepolo non è solo chi non conosce Gesù, ma è anche chi dice di conoscerlo, ma in realtà conosce un Cristo diverso, un Cristo parziale da come veramente Cristo si presenta. Il non discepolo non è per forza una cattiva persona. Magari si comporta bene, paga le tasse, cosa rara ormai, non offende nessuno, ma sceglie di non seguire l'esempio che il cammino di Gesù gli sta mettendo davanti. Gesù chiede di smettere di pensare in modo egoistico e di affrontare la vita secondo le sue priorità, vedere il mondo secondo i suoi occhi, ma per alcuni questa scelta è troppo costosa. Costa la rinuncia della vita. Quindi in qualche modo cerca di salvarla mettendo un attimo da parte quello che è l'esempio di Cristo. Così concentrato sui miei bisogni, sulle mie necessità, Gesù diventa una comparsa. Qua e là nella vita ogni tanto compare, un po' come una torta. Multistrato, tutti strati di crema, panna, e sfoglia e via dicendo. E l'impegno è aggiungere strati e curare e fare bella questa torta. E ogni tanto ci mettiamo delle fragole per abbellire. E queste fragole sono Gesù. Una qua, una là, secondo il mio gusto personale, secondo le mie esigenze, secondo come mi viene voglia. Ma non cambia in questo modo la sostanza reale della torta. Gesù è buttato quella. E quali sono le conseguenze? Sicuramente una qualità della vita sulla terra scarsa, e non sto parlando di aspetti materiali, parlo dell'intimità, la nostra insoddisfazione. Non siamo stati creati per essere felici egoisticamente. Inoltre la scelta di ricercare le nostre priorità, la nostra soddisfazione al di là di tutto quello che ci circonda, porta conseguenze negative, a volte solitudine, a volte insoddisfazione cronica, a volte noia, insicurezza per quello che ci viene presentato per il futuro, desideri inappagati, scelte avventate e conseguenze anche disastrose. Il nostro non discepolato avrà anche conseguenze nell'eternità. Chi non ha creduto in Cristo, quando Cristo ritornerà, purtroppo riceverà la condanna, e la condanna è non aver accettato la grazia di Cristo. Chi ha creduto ma non ha seguito l'invito al discepolato che Cristo fa, non riceverà la sua approvazione. Sarà salvato, sarà accolto alla presenza del Padre, ma non potrà portare dei doni preziosi, frutto del suo cammino di discepolato, e anche i premi, quelli che saranno, che Gesù promette ai suoi discepoli fedeli, saranno piuttosto scarsi. E purtroppo anche tra di noi ci sono persone che stanno vivendo da non discepoli. E i nostri atteggiamenti, i nostri comportamenti lo dimostrano. E possiamo far finta di nulla, forse fa male sentirselo dire, però questa è la realtà. Gesù dice che vivere da non discepoli è inutile. Si spreca la vita e alla fine non saremo soddisfatti di nulla. Non sarebbe meglio scegliere di seguire Cristo? Per il discepolo infatti c'è un paradosso incredibile. È un paradosso che cambia la prospettiva della vita, che se accolto porta soddisfazione, e il paradosso è proprio che per vivere realmente devi essere pronto a sacrificare la tua vita per Gesù. E questo è il paradosso, la cosa che non torna. Sacrificare la vita per Cristo non è un per forza in senso fisico, vuol dire una vita dedicata a Lui, vuol dire vissuta per Lui, con Lui, in Lui o Lui in me. Con i suoi obiettivi, con i suoi mezzi, il suo carattere, la sua visione delle cose. Questo vuol dire sacrificare la vita per Lui. E l'uomo è stato creato per camminare con Dio. Questo era quello in Genesi. Il peccato ha rovinato tutto, ma è proprio camminando con Dio che l'uomo trova piena soddisfazione per la sua vita. È completamente appagato. Ed è per questo che essere discepoli di Cristo è una rinuncia alla mia autonomia, ma è anche un cammino che porta felicità e gloria. Seguendo Gesù nei percorsi della mia vita vuol dire ricercare la sua volontà negli ambiti della mia vita. È come la torta di prima, solo che le fragole al posto di essere messe qua e là sono mescolate nell'impasto, sono mescolate nella crema, sono mescolate nella panna, e ogni fetta della torta saprà di fragola, profumerà di fragola e trasmetterà quello che è Cristo nella nostra vita. Sacrificare la propria vita può avere diverse applicazioni. Non vuol dire automaticamente che dovremo morire, anche se settimana scorsa abbiamo sentito parlare di questo. Punch ci ha raccontato della testimonianza di alcuni fratelli e sorelle che stanno soffrendo fisicamente e stanno morendo perché vogliono seguire Cristo. Però può anche vuol dire una sofferenza fisica legata alla malattia o a delle problematiche di salute, può essere una sofferenza emotiva, l'abbandono, problemi familiari, queste sono sofferenze emotive, o a volte anche la rinuncia a qualcosa di materiale, di fisico, ma lo sforzo più grande comunque che rimarrà per tutti i veri discepoli sarà proprio quello dell'atteggiamento, un atteggiamento disponibile a darsi a Cristo. E le conseguenze di un vero discepolato saranno sia terrene che eterne. Questa è anche la cosa bella. Abbiamo visto che porta conseguenze di una vita soddisfatta, piena sulla terra, nonostante la rinuncia, le sofferenze, le difficoltà, ma ci porta anche ad avere una visione diversa sul futuro. Ci porta a sentire la presenza di Gesù in noi, abbiamo letto prima, sentirci figli del grande Re. Ci fa affrontare la vita in un modo diverso. Siamo figli del Creatore della terra, dell'universo. E siamo in attesa del suo glorioso ritorno, siamo in attesa di una vita eterna alla sua presenza. Cambia il nostro modo di vivere. E oggi siamo soddisfatti della nostra vita? Uno dei desideri degli anziani è morire soddisfatti, senza rimpianti, dire ho vissuto una bella vita. Ma non bisogna arrivare a 100 anni per dire già sono soddisfatto. Oggi sono soddisfatto della mia vita. E nell'eternità, quando Gesù ci accoglierà alla sua presenza, potremo gioire sentendoci dire ben fatto, benvenuto nel regno. Ecco il paradosso cristiano, il paradosso del discepolo, che il miglior modo per amarmi e perdere la mia vita per Cristo. L'unico modo che l'uomo ha per essere realizzato è rinunciare a se stesso e affrontare la vita seguendo Cristo, in un atteggiamento di rinuncia, ma già vedendo la gloria futura e vivendola concretamente sulla terra. Questo è il paradosso del cristiano. Venerdì sono stato al concerto di Randy Brain, Samuelino, Milena, Paolo, Jessica e Albi. Adesso poi mi puoi smentire davanti a tutti se dico qualcosa di sbagliato. Per prepararsi al concerto hanno fatto delle rinunce. Giornate lunghe, lavoro, studio, trovarsi la sera fino a tardi, provare. Non credo che tutte le volte andassero alle prove contentissimi, felici, finalmente andiamo a provare, sapendo che quel tempo lo stavano togliendo, stavano rinunciando ad altre cose. Al fidanzato, a, non so, allo sport, altri hobby, al riposo. Ci saranno stati momenti divertenti in queste serate di prova, ci saranno stati momenti difficili, però la loro visuale era su quello che sono andati a fare venerdì. Sacrifici, rinunce che hanno fatto volentieri, non sempre magari, però in un senso generale, volentieri, sforzandosi in questo, sapendo che venerdì sera avrebbero suonato davanti ad altre persone, avrebbero portato il loro impegno, la loro passione per la musica ad altre persone, avrebbero visto persone che cantavano, ballavano insieme a loro. e ricevere l'applauso ancora da loro alla fine. E questo è un ottimo esempio di come rinuncia e gloria camminano insieme. Hanno fatto delle rinunce, ma hanno vissuto con gioia queste rinunce, sapendo la gloria che avrebbero ricevuto. E se ho compreso veramente chi è Cristo, il mio discepolato cambia. È un discepolato di rinuncia e di soddisfazione. Una soddisfazione terrena, ma una soddisfazione con una visione della gloria futura eterna. E l'insieme di questi tre momenti che abbiamo letto ci fanno capire che Gesù vuole lasciare la sua Chiesa a discepoli maturi, consapevoli di quello che è l'immagine reale di Cristo, non un'idea parziale. I discepoli avevano un'idea di un Cristo nazionalistico, un Cristo solo vittorioso e condottiero, e l'hanno dovuta abbandonare per poter seguire realmente Gesù. E anche per noi il messaggio di stamattina è di abbandonare la nostra religiosità, di abbandonare la nostra visione limitata di chi è Cristo, per seguirlo in un cammino di rinuncia, perché questo è l'unico cammino che ci può dare realmente soddisfazione come uomini e ci può dare gloria sulla terra, soddisfazione sulla terra e gloria eterna alla presenza del Padre. E la vera domanda di questo brano qui non è quella iniziale di Gesù, chi dice la gente che io sia. La vera domanda è: accetti di seguire il Cristo nel cammino di rinuncia e gloria che ti sta mostrando?